Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, buongiorno, sono le 9:30 minuti 46 secondi, comincia questa puntata di Uomini e Profeti, sabato 18 gennaio 2020. Oggi parleremo essenzialmente di un numero, del 2 e delle complicazioni che ci produce avere questo 2 quando siamo sempre stati abituati a pensarlo invece come se fosse una unità. Ma cominciamo intanto ricordando la redazione di Uomini e Profeti. Il programma è a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, in redazione ci sono Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parigi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, in regia c'è Benedetta Caldarulo, alla console c'è Michele Marzì. Il primo ospite con cui parliamo di questo numero, poi vi spieghiamo in che senso parliamo del 2 e dell'1, è una voce storica di Uomini e Profeti, ma oggi ne avremo anche altre di voci storiche di Uomini e Profeti, Enzo Bianchi. Bentornato Bianchi.
Buongiorno a tutti.
Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, di cui era anche priore fino al 2016. Il 2 e l'1, la sensazione di sconcerto, no? In questi giorni, in queste settimane, i giornali sono stati pieni di retroscena, di reinterpretazioni. Il libro di quel cardinale Sarà, che invece diceva di aver scritto quel libro insieme a Benedetto XVI e poi il ritiro della firma. Ora, al di là della vicenda specifica di questo libro, è però uno degli sconcerti, forse lo sconcerto maggiore per tutte le persone, anche non necessariamente che hanno a che fare con il mondo cattolico, è questa figura del due papi contemporaneamente, anche se non hanno esattamente la stessa funzione, dopo che per tantissimo tempo, per secoli, ce n'era sempre solo uno. È un altro segno di un tempo veramente che in cui affrontiamo delle sfide quasi ancora che pratiche, concettuali, tutti i riferimenti vengono meno. Allora Bianchi, io comincerei proprio da questo: quel due può creare così sconcerto nella nostra percezione quotidiana?
Ma io credo di sì, nel senso che il popolo cattolico non solo è abituato a un papa, ma soprattutto sa all'interno della fede che il successore di Pietro è soltanto uno, e che è uno solo il papa e non c'è nessun altro papa se non un antipapa. Quindi, trovandosi di fronte a questa nuova situazione di un papa che si è dimesso ma che è ancora in vita, certamente trova molte difficoltà per poter accettare questa dualità. Allora io credo che indubbiamente, al di là del momento che abbiamo passato, in cui forse c'era questa immaturità cattolica ad accettare questo, ma che sarà sempre più probabile nel futuro, perché la vita si è allungata, perché i pontefici devono dimettersi quando non hanno più le forze, ma questo non coincide con la loro scomparsa da questo mondo, occorre certamente che la figura del Papa resti una e che si abbia il coraggio per il Papa precedente di cessare di essere Papa, ma innanzitutto nei segni, perché il popolo cattolico è molto attento ai segni. Certamente un Papa che si è dimesso deve tornare a fare il cardinale, non più altro che il cardinale, è il Vescovo emerito di Roma. Non si dà neanche un Papa emerito, non si dovrebbe neanche parlare così. E certamente, cessando le insegne papale, che nell'immaginario cristiano sono molto performative, certamente non ha tenere più l'abito bianco che è tipico del Papa, non tenere più lo stemma papale perché il regno papale è finito, e non avere atteggiamenti da pontefice regnante, perché il pontefice è un altro e ce n'è uno. Invece credo che sia un errore quello che si fa oggi, di pensare che il Papa che si è dimesso deve restare muto o deve fare l'eremita. Questa non è la sua vocazione, può intervenire, può assolutamente scrivere, può anche parlare attingendo alla sua esperienza e alla ricerca di tutta una vita, ma certo in una logica non di contrapposizione con il magistero del Papa regnante. Questo è molto sottile, ma riguarda non solo il Papa, riguarderebbe tutti i cardinali e tutti i vescovi, i quali non devono, in nome della comunione cattolica, dare adito a mostrarsi in contrapposizione. Possono semplicemente dire certamente quel che loro pensano, ma non dare mai l'impressione di dover imporre, chiedere al nuovo pontefice quello che pensano loro. Questo è molto delicato,
è delicato,
ma noi dovremmo arrivare a questo traguardo.
È delicato, e poi mette in campo forse un'altra questione che è dietro, no? questa complicatezza del due, che ricorda, che ha dietro di sé la nostalgia dell'uno. Se c'è una caratteristica del mondo contemporaneo è la sua straordinaria, anche assordante, molteplicità di voci. In fondo l'istituzione della Chiesa Cattolica è una delle poche che ancora, almeno in linea di principio, tiene fede all'idea che l'autorità è una, è uno, è quell'uno di cui parlavamo prima. Come si fa allo stesso tempo a mantenere quell'uno, quell'unità, con la ricchezza, la diversità, non soltanto delle varie sensibilità regionali, locali, ma appunto le esigenze che non sono evidentemente le stesse in tutte le parti del mondo? Qui proprio ci si scontra con i caratteri del mondo contemporaneo, e talvolta si ha la sensazione che questa insistenza sull'uno sia forse più un retaggio di un'antichissima e nobilissima tradizione, più che qualcosa adeguato alla complessità del mondo contemporaneo. Enzo Bianchi.
Ma certamente il mondo contemporaneo richiede la pluralità e la complessità. Sono due dimensioni che assolutamente non possono essere dimenticate. Però è anche vero che all'interno della Chiesa una voce come quella papale del successore di Pietro è una e una sola. Attorno ci può essere anche una pluralità di voci di vescovi, ma che sia ben chiaro che sono vescovi e non sono il Papa. Questo secondo me è la debolezza d'origine di questa situazione, perché fin dall'inizio doveva essere molto chiaro che Papa Benedetto XVI era da quel momento il Cardinal Ratzinger, il Vescovo Emerito di Roma, e nient'altro, e nelle insegne e nel comportamento. Poi questo l'avrebbe anche reso più libero, secondo me, di intervenire, perché le voci sono tante e non dobbiamo pensare che un Papa a un certo punto abbia la vocazione di fare l'eremita o di diventare un claustrale. Questo non ha nessun senso e secondo me sono veramente semplicemente delle idee, dei quadri romantici. In realtà il Papa non lo è più, è un cardinale, può aiutare con la sua esperienza, ma mettendosi con una voce tra tutte le altre episcopali e comunque mai in contraddizione con quello che il Papa regnante fa, perché lì ne va di mezzo la comunione episcopale.
Bianchi, no, questo, le sue parole, tra l'altro, no, forse risuonano anche a qualche cosa che è più, la riguarda più da vicino. Lei, dicevamo, è stato il fondatore della comunità di monastica di Bose e lei ne è stato priore fino al gennaio del 2016. Sì. Poi appunto ha scelto un'altra direzione, e questo è importante, forse è una questione generale che riguarda non soltanto le comunità religiose, ma in generale tutte le persone che si trovano a rivestire un ruolo e poi a un certo punto assumono una posizione diversa rispetto a quel ruolo. Questo è un momento decisivo, diciamo, nella vita di tante persone, ma anche un momento molto difficile. Siamo circondati da persone che invece non colgono l'opportunità che offre il momento, possiamo dire, di una sorta di destituzione dall'istituzione che lei stessa ha fondato. Allora, come si attraversa quel momento in cui qualcuno capisce che una fase della vita è finita? Questo non vuol dire che finisce la vita, ma finisce quella fase lì. È complesso questo passaggio, credo, Bianchi.
Beh, io credo che è un passaggio certamente non facile, ma è un passaggio che dipende dalla responsabilità. Io, quando ho visto che le mie forze a 74 anni cominciavano ad essere delle forze insufficienti per la vita complessa e il governo della nostra comunità, ho pensato bene di ritirarmi, di continuare a fare quello che ero capace di fare, cioè di scrivere, di intervenire con la predicazione del Vangelo, ma di assolutamente distaccarmi da quello che è il governo e non interferire nel governo di chi mi succedeva. Questo è anche un atto di fiducia alle nuove generazioni che va assolutamente fatto. Questo è vero che può creare dei problemi perché non sempre si è d'accordo, però attenzione, anche lì se si ha la capacità di un dialogo senza pretese, senza imporre, si può anche fare, ma l'importante è non intervenire nel governo e non diventare una seconda autorità. L'autorità all'interno della comunità, all'interno della Chiesa, alla fin fine è quella di tutto il popolo di Dio, è quella nel caso delle comunità religiose del capitolo che raduna tutti i fratelli e le sorelle professe, ma c'è poi solo una voce, il priore, il papa, il vescovo nella diocesi, il quale cerca di dare l'unità e la comunione a tutto, ma la sua voce deve restare l'unica voce di governo.
Bianchi, le chiedo un'ultima cosa e poi la saluto, sperando di averla presto di nuovo ospite qui da noi da Uomini e Profeti, proprio nel merito però delle discussioni che ci sono state in questi giorni a partire da questo libro che avrebbe avuto la firma anche del Papa Emerito Benedetto XVI, poi invece è stata ritirata, però intorno si sta discutendo di una questione enorme, non soltanto ancora una volta per il futuro della Chiesa, ma anche per il futuro, forse possiamo dire in generale, di quello che si intende una forma di spiritualità nella vita delle persone. È la questione del sacerdozio, della possibilità di estendere il sacerdozio a persone sposate, ma poi forse la vera questione che ancora nemmeno appena si comincia a intuire, a discutere, è la possibilità che per tanti aspetti sembra difficilmente, ancora non si comprende perché sia ancora così problematica, di estendere il sacerdozio anche alle figure femminili. Qual è la sua posizione su questo, Bianchi?
Ma guardi, io sono un uomo che conosce bene soprattutto la storia della Chiesa, la patristica e la spiritualità cristiana, e quindi so che il celibato nella Chiesa latina è davvero un tesoro prezioso e la Chiesa ha sempre cercato di mantenerlo e conservarlo. Questo non impedisce che alla Chiesa, Chiesa cattolica, di avere dei preti sposati nelle chiese che hanno un altro rito, il rito orientale, e sia Pio XII che Benedetto XVI hanno permesso a dei uomini sposati provenienti dal protestantesimo e dall'anglicanesimo di continuare il ministero sacerdotale. Quindi in realtà nella Chiesa cattolica ci sono migliaia di preti che sono sposati, che hanno figli, che hanno una famiglia e che sono preti totalmente, radicalmente, come quelli che sono celibri. Quindi questo problema è un problema certamente di disciplina della Chiesa, non è un problema dogmatico, non è un problema teologico e va certamente visto là dove ci sono dei bisogni. In certe aree è possibile che in certi casi, come si è ipotizzato al Sinodo, che dei diaconi sposati che hanno già dato prova di una vita, di una testimonianza cristiana, ma anche prova di una vita familiare esemplare di padre e di mariti, e a quel caso lì possano ricevere anche il sacramento dell'ordine per poter guidare le comunità e dare i sacramenti. Non ci vedo nulla di grave. La Chiesa latina conserverà il tesoro prezioso del celibato come legge generale, ma che ci siano queste possibilità non è un attentato né alla tradizione né alla fede.
E per quanto riguarda...
Come?
E per quanto riguarda il sacerdozio femminile invece?
Ecco, diversa è quella situazione lì, perché lì c'è un problema in cui sia la Chiesa cattolica che le Chiese ortodosse assolutamente non si dicono disponibili a questa apertura. Giovanni Paolo II, con una formula molto dura, netta, radicale, ha detto che questo è qualcosa che non si discute. Ora, in realtà ci sono teologi, ci sono esegeti che dicono che c'è questa possibilità, ma per il magistero, per la Chiesa, per la maggioranza dei cattolici questo non si dà, e poi sarebbe una questione ecumenica anche da vedere con gli ortodossi, non possiamo certamente leggerla solo noi cattolici. Io sono convinto che oggi come oggi non c'è nessuna possibilità per il sacerdozio femminile, ma non c'è neanche ancora per il diaconato. Su questo la Chiesa, il popolo cattolico è ancora molto restio e non credo che ci siano spiragli. Si parla tanto di promozione della donna nella Chiesa, ma in realtà sono più auguri, più saluti, ma non si arriva poi mai a darle davvero il posto che lei merita, perché comunque è la metà della Chiesa e nella Chiesa lavora quanto gli uomini.
E quindi lei tendenzialmente sarebbe favorevole, Bianchi?
Guardi, io per ragioni ecumeniche no, oggi, però penso che un giorno delle possibilità, se la Chiesa converge su quel punto, non c'è nulla a livello, oserei dire, che scuota la fede in Cristo anche pensare a questo. Oggi come oggi non sono favorevole.
Ultima cosa che le chiedo, Bianchi, rispetto a, ancora appunto ai motivi delle discussioni di questi giorni, intorno c'è la grande questione, fra l'altro è un tema di cui parla spesso Papa Francesco, di un mondo che è definitivamente, possiamo dire, secolarizzato, un mondo, è stato questo anche, diciamo, l'argomento dietro questa battaglia di questo libro, un mondo di cui è al centro un umanesimo senza Dio. Allora, questo però è la modernità, questo è il nostro mondo. Allora, quel senza Dio, ammesso che sia un problema per chi crede ancora in Dio o vorrebbe credere in Dio, si risolve appellandosi alla tradizione, ammesso che sia un problema, oppure la sfida è proprio fare i conti con la modernità e forse guardando da un'altra parte anziché guardare sempre soltanto nel passato?
Io sono convinto che bisogna ascoltare l'umanità di oggi. Dio ci ha messo oggi nel mondo, noi non apparteniamo al mondo di ieri e non possiamo avere nostalgie di una cristianità che non c'è più. Oggi il mondo è questo secolarizzato, potremmo addirittura post-cristiano, ma c'è la possibilità per i cristiani di annunciare il Vangelo e soprattutto di viverlo e di dare la testimonianza. Io non ho paura di questo orizzonte che alcuni pare cupo e pare addirittura un orizzonte apocalittico. È l'orizzonte in cui gli uomini si trovano. Gesù d'altronde pensava alla sua Chiesa come un piccolo gregge, l'ha chiamato. Noi non dobbiamo essere la maggioranza, e se siamo una minoranza l'unica cosa che ci viene chiesto è di essere una minoranza significativa, e Gesù ci ha chiesto di essere il sale nella pasta, non tutta la pasta, il lievito nella pasta, non tutta la pasta. E Dio ama l'umanità e vuole salvarla tutti, ma i suoi mezzi non coincidono con i nostri e non coincidono soprattutto con le nostre idee di quelli che sono degni della salvezza e vi possono appartenere o no. Quindi lasciamo a Dio questa salvezza, questa liberazione per tutti gli uomini dalla morte e dal male, ma siamo quelli che portiamo questa speranza nel mondo senza nessuna paura. Continuare ad aver nostalgia del passato, della tradizione, significa mummificare la fede, non essere fedeli al presente né ai segni dei tempi, ma obbedire piuttosto a noi se non, e non a Dio.
Bianchi, grazie per essere stato con noi. Grazie per essere stato con noi, Enzo Bianchi.
Grazie, buongiorno.
Buona giornata, è ora Nick Cave, God is in the house.
We've laid the cables and the wires, we've split the wood and stoked the fires, we've let out town so there is no place for crime to hide. Our little church is painted white, and in the safety of the night we all go quiet as a mouse, for the word is out that God is in the house. God is in the house.
Moral sneaks in the White House, computer geeks in the schoolhouse, drug freaks in the crack house. We don't have that stuff here. We got a tiny little force, yeah, but we need them, of course, for the kittens in the trees and at night we're on our knees as quiet as a mouse, for God is in the house. God is in the house. God is in the house. No cause for worry now. God is in the house. Homos roaming the streets in packs, queer bashers with tire jacks, lesbian counterattacks. That stuff is for the big cities.
Nick Cave, God is in the house. Dopo aver ascoltato le parole di Enzo Bianchi, abbiamo due ospiti, una qui in studio che salutiamo, anche lei un ritorno molto gradita, Uomini e Profeti, Emma Fattorini, buongiorno.
Buongiorno.
Insegna all'Università La Sapienza di Roma e poi in collegamento telefonico abbiamo Massimo Introvigne. Buongiorno Introvigne.
Buongiorno.
Direttore del CESNUR, Centro Studi sulle Nuove Religioni. Fattorini, le chiederei una... ancora una volta partendo proprio da quel 2-1, lo sconcerto che forse prova, che in tante persone hanno improvvisamente quella sensazione che almeno qualche cosa rimanesse stabile. Ora sono due, si dice che forse a un certo punto anche Papa Francesco potrebbe pensare di fare la stessa mossa. Pensi un mondo in cui ci siano tre papi contemporaneamente, questa cos'è? Casca tutto, non ci sono più certezze, oppure sai, il mondo è multiplo e ce ne saranno tre?
No, dunque questo richiede certo una novità assoluta in senso molto forte. Tante sono le novità naturalmente che innervano la tradizione, questa ha sconvolto molto, ma bisogna dargli regole. Il problema vero è proprio quello di non avendo riferimenti canonici, cosa si deve fare. E quindi la prima cosa è fare chiarezza e non chiamarsi più Papa.
Anche Papa Emerito, dice.
Il Papa Emerito non ha senso. Papa Emerito vuol dire che continui a fare il Papa, che però sei emerito ma sei sempre Papa. Quindi il primo fatto è il nome. Tant'è vero che Ratzinger, quando si dimise, voleva chiamarsi padre. E qui vediamo poi perché. Certo. Cioè com'è l'entourage intorno a lui. Quindi il nome... La veste, si veste esattamente come un papa, tutto quello che diceva Enzo Bianchi perfettamente vero, e questo produce oggettivamente l'idea di un antipapa che poi, insomma, vero o no, canalizza, viene strumentalizzato da chi non è d'accordo con Bergoglio e trova in lui, oggettivamente al di là di lui,
indipendentemente dalla sua volontà,
diventa un fatto di catalizzare tutto quello che è di negativo, che si muove intorno a Bergoglio, che è tantissimo, perché il problema è questo, i nemici. E allora questa situazione inedita, che andrà aumentando con l'allungamento della vita come per tutti, e pensiamo alla serie televisiva, no? Cioè, se uno sta in una situazione, no, appunto di
anche il film,
di,
no?
Coma, di sì, dei due papi. Adesso rimaniamo alla realtà, che è già abbastanza fantasiosa anche quella, non c'è bisogno di andare nel romanzato. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che allora lo stesso entourage, in questo caso, proprio, bisogna anche essere chiari, è Gheorghe, cioè il suo segretario di prima, che è rimasto lì. E chi i riferimenti che lui ha hanno delle responsabilità enormi. Allora la domanda diventa anche quella: se tutto il suo entourage è all'altezza della situazione inedita che devono gestire. Io non do giudizi, ho le mie opinioni naturalmente, però è proprio un fatto di ristabilire un ordine e di avere dei criteri.
Introvigne, appunto, ci vanno a stabilire delle regole, stabilire qual è la funzione, però insistiamo su questo elemento perché forse questo parla anche a chi non fa parte proprio della comunità cattolica, no? Fra i riferimenti ce n'era uno di Papa, una delle poche certezze: morto un Papa se ne fa un altro, invece no, è un Papa non buono, se ne fa un altro e forse se ne farà ancora un altro.
No, il Papa resta uno.
Resta uno, appunto, Introvigne, però resta uno, però appunto sono due, quasi due, che cosa vuol dire questo? Proprio sul piano dell'immaginario collettivo.
Ma guardi, io ragiono da sociologo, e la Chiesa Cattolica, come altre strutture religiose, non tutte, è una struttura non democratica e monarchica, e questo fa parte del suo essere oltre che della sua immagine. Non è mai stata guidata da una diarchia, da due persone, da tre persone o da un comitato. Sono quindi d'accordo, l'ho scritto parecchie volte, con quello che anche altri hanno detto.
Ecco, caduta la linea.
Ah, sì. Della durata della vita e i media richiedono assolutamente una regolamentazione dell'ufficio del Papa Emerito, o di come altro lo si debba chiamare, con gli strumenti del diritto canonico. A mio avviso il diritto canonico dovrebbe fissare, nel caso in cui il Papa si dimetta, quale debba essere la sua residenza, preferibilmente non all'interno della Città del Vaticano, e con quali modalità suoi eventuali scritti o interviste o discorsi debbano essere comunicati all'esterno. So che oggi gli oppositori di Papa Francesco a ogni discorso di questo genere dicono che si vuole imbavagliare Benedetto XVI, ma chiederei a questi oppositori di immaginarsi che cosa direbbero se un domani, considero la cosa molto improbabile, ma è un'ipotesi di scuola, qualcheduno come il cardinale Sarà fosse Papa e Francesco come Papa Emerito proponesse il controcanto ogni volta che questo Papa parla. Quindi è ovvio che è una situazione insostenibile, una situazione esplosiva che può essere regolata soltanto dal diritto canonico, e non aiutano i precedenti medievali, perché nel Medioevo non c'era niente.
Appunto, e poi comunque sono precedenti medievali, c'è cioè un po' di tempo è passato. Emma Fattorini, però veniamo ancora poi una volta alla posta in gioco. Naturalmente questo appiglio della presenza, della figura di due, quasi uno, un papa effettivo, un quasi papa, si inserisce però in una discussione che è enorme, perché le sfide che deve affrontare la Chiesa Cattolica sono veramente enormi, forse non solo naturalmente la Chiesa Cattolica, appunto alcune le abbiamo prima velocemente menzionate con Enzo Bianchi, il sacerdozio, diciamo, delle persone sposate, il sacerdozio delle donne, e in questa situazione è come se si aggiungesse voci a voci. E c'era qualche giorno fa un giornale che, scherzando, diceva: no, al Vaticano pensano di essere al governo italiano, ognuno dice la sua e alla fine non si capisce chi comanda. E però forse non è proprio questo un segno di una discussione che non riesce più a trovare un punto fermo, un punto intorno a cui stabilire le priorità e come affrontare i problemi?
Io credo che in Bergoglio si può essere d'accordo o no, il punto fermo c'è. Lui ha una visione che per noi nel senso europei, italiani, abituati alla mediazione, a una distinzione di piani tra quello spirituale e quello politico, che veniamo da una tradizione, pensiamo a Montini, no? Mariteniana, dei livelli, può sembrare strana anche per i cattolici, diciamo, cosiddetti in passato adulti. E per i laici c'è la tentazione di vederlo come uno di noi, un capopopolo, come un leader della sinistra mondiale, no? Queste sono estremizzazioni. Però lui, questa posizione, appunto, che può essere anche contestata o comunque vista in modo con opinioni diverse, lui però un baricentro ce l'ha e un timone lo tiene, che è quello di partire non dalle idee e neanche dalla tradizione, nel senso un po' mommificato,
come
morto,
diceva prima Bianchi.
Esatto, parte dalle domande dell'umano di oggi, che non è, badate, molto più fine di come si fa, non è che è un moderno, cioè questo, tutto questo mondo che si è creato intorno a questa uscita di Sarà, che poi è molto reattiva, perché questa opposizione a Bergoglio ha la caratteristica di essere sempre reattiva, non ha mai una proposta in positivo, come Bergoglio ha fatto questa mossa, che fa spesso mosse del cavallo per scompigliare, per quello sembra disorientante, in realtà lui ha un filo precisissimo di fare Filippino, l'arcivescovo di Manila, no? Togel di Palo, capo delle congregazioni dei popoli, e questo ha sconvolto, perché dice: ma allora lui vuole investire su quella persona lì per fare il suo successore. Hanno infilato Sarà, come infilandosi in questo narcisismo intellettuale di tutti e questo pasticcio con Ratzinger
dal profondo del nostro cuore.
Cosa voglio dire con questo? Che allora questi pensano, l'accusa qual è in sintesi al Papa? È di essere troppo moderno, di seguire il mondo e di non avere questa spiritualità tenuta sulla tradizione. In realtà, se c'è una cosa che sicuramente non è, Bergoglio non è un modernista, anzi è uno molto legato alle radici, alla tradizione latinoamericana.
No, ma infatti poi quando prende posizioni da Papa subito dice ma come allora?
Sì, esatto, quindi è proprio sbagliato, è molto reattivo, molto confusa l'opposizione. In realtà, ripeto, lui ha quest'idea che il Vangelo non deve interpretare la realtà, è che la realtà fa delle domande alle quali il Vangelo deve può rispondere, e quindi le sue soluzioni sono soluzioni che partono da una lettura radicale del Vangelo, come si diceva un tempo, sine glossa, senza tanti commenti e postille, ma diretta, cioè in modo apparentemente un po' rozzo rispetto alle nostre raffinatezze europee delle mediazioni così, ma in realtà molto molto efficace. Cioè il problema è partire dalla domanda, dal problema che ha la persona, che ha la gente, e questo è sconvolgente, ma non è confuso.
E Travigni, rispetto a appunto, no, qui ci appelliamo alle sue competenze di sociologo, poco fa parlavamo con Padre Bianchi della comunità monastica di Bose rispetto a uno dei punti in questione a partire da questo libro che avrebbe scritto insieme a Papa Ratzinger, rispetto al sacerdozio per le persone, per gli uomini sposati. Secondo lei, della sensibilità del mondo cattolico, questa ammesso appunto che, dato il fatto che non è poi neanche questa enorme novità, perché ci sono tanti, cioè ce lo ricordava poco fa Bianchi, ce ne sono già di fenomeni come questo, ma la sensibilità dei credenti cattolici è così ancora ostile a una figura del genere, un prete sposato, oppure forse qui è veramente una paura?
Mi sente?
Sì, la sentiamo, Introvigni, la sentiamo.
Sì, io credo che si debba fare una premessa, cioè che molti dei discorsi che si fanno in questi giorni sono disperatamente eurocentrici. In realtà l'Europa nell'economia della Chiesa Cattolica, e questo spiega anche la scelta di eleggere un Papa argentino, conta meno del 10% e tra un po' conterà meno del 5%. E anche i discorsi sulla secolarizzazione, sulla scristianizzazione, sono discorsi europei. Già soltanto negli Stati Uniti frequentano luoghi di culto grosso modo il doppio delle persone che li frequentano in Europa, e in Asia e in Africa non c'è nessuna secolarizzazione nel senso comune del termine, anzi c'è quasi ovunque una crescita delle chiese e anche di religioni non cristiane. Quindi tutto questo è molto eurocentrico, e io credo che anche il discorso dei sacerdoti sposati, che poi non sono preti che si sposano, questo va sempre chiarito, ma sono uomini sposati che sono ordinati preti, beh, questo certamente sconvolge la nostra visione tradizionale del cattolicesimo, perché la moglie del parroco non è un fenomeno comune in Italia. Ma se noi appunto usciamo dall'Europa, andiamo in paesi a maggioranza protestante che hanno sempre visto la moglie del pastore come un fenomeno normale, o andiamo nelle chiese dell'Africa e dell'Asia dove anzi il celibato all'origine è stata una pietra d'inciampo che non veniva capita, allora ci rendiamo conto che sulla scala mondiale l'estendere ad alcune regioni di rito latino quanto già esiste in altri riti all'interno della Chiesa cattolica, non di altre chiese, non è poi
non è questa
un
rivoluzione
così sconvolgente.
Non è questo cambiamento radicale. Emma Fattorini, veniamo anche a un tema che lei ha molto approfondito sul piano proprio dello studio, della presenza femminile, perché due, ora senza voler essere troppo radicali rispetto a quanti possono essere i generi, però certo gli umani, diciamo, spesso si presentano uomini e donne, e quel due forse dice anche questo, forse c'è anche questa paura per il due, c'è anche la paura per il fatto che poi forse allora è tempo che tutta quell'altra parte dell'umanità entri dentro questa dimensione.
Sì, su quello le cose sono andate molto avanti, ma anche sono molto ferme. Un blocco è esattamente il fatto della richiesta del sacerdozio. Questo ha messo su un binario un po' cieco anche le richieste delle donne di chiesa, perché per tante ragioni è lì, a differenza del celibato, la questione è più complicata.
Più complicata, ma
no,
anche
no, intendiamoci, la questione del celibato è un po' un pretesto del discorso che facevo prima, certo. Di un'opposizione, perché il celibato non ha una origine dogmatica, no? non appartiene all'essenza del sacerdozio, cioè il celibato non è di origine divina. Ora invece, quindi dai padri, la chiesa primitiva, per non parlare delle chiese orientali, come diceva Enzo prima, dove questo è, anzi, i due sacramenti si valorizzano l'uno con l'altro, no? Il matrimonio
è più complicato.
Ecco, quindi il celibato è una questione più complicata perché non ci sono mai state nella tradizione cristiana. Allora, sarebbe un discorso molto lungo del perché e per come sul piano teologico, e non sono affatto competente, invece, come diceva lei, ci sono fior di teologhi che hanno studiato queste cose, che andrebbero valorizzate molto di più sia nella Chiesa che fuori.
Periodicamente ne parliamo, naturalmente.
Bravissimi, bravi, infatti siete bravissimi. Basta parlare della Gabriella Caramore e siamo... quindi ecco, non c'è bisogno di andare avanti lì. Qual è però la questione? Che questo ha impedito spesso di non valorizzare, non richiedere, non provare delle piste che non siano quella. Faccio un esempio: io sono stata molto molto favorevolmente colpita dalla nomina che ha fatto il Papa, quasi una mossa del cavallo in tutto il momento della confusione, passato un po' in secondo piano, ma la nomina di questa Francesca Di Giovanni alla segreteria di Stato. Lavorava già lì, ma questa è una notizia molto forte, intanto perché la segreteria di Stato è un luogo dove si fa la vera grande politica del Vaticano, è il luogo della diplomazia vaticana, e quindi dare alla donna il posto di sottosegretario per i rapporti con gli stati, ancorché nel settore del multilaterale, quindi è sempre un discorso, ma è molto importante, non è mai successo. Seconda ragione è che le viene dato, a differenza del solito, un incarico molto maschile, tra virgolette, perché anche nella Chiesa, come dappertutto, le donne si occupano di cura, di famiglia, di pastore, bambini, disabili, suore, tutto ciò.
Questa storia.
Come se questi non fossero importanti, secondo loro. Poi noi riteniamo, come donne, che questi siano decisivi, anche nella Chiesa come nella società. Però è un fatto di misoginia, gli danno questo. Affrontare una cosa così squisitamente addirittura diplomatica e politica è molto importante, ma io qui volevo arrivare, è anche molto importante per il fatto che tu fai una promozione, cioè puoi capire come una donna può contare nelle congregazioni, può aspirare persino al cardinalato, perché il cardinalato non richiede sacerdozio. Quindi se bypassi questa cosa del sacerdozio, Parolin stesso qualche tempo fa diceva persino una donna può persino diventare segretario di Stato, che è certo una battuta, però sul piano canonico è così. Quindi sganciamo questa cosa e investiamo molto nelle competenze femminili.
Prima nella Chiesa Cattolica che in Italia avere un premier donna.
No, non credo questo penso che sia possibile. C'è una tendenza generale, perché poi la Chiesa sta nel mondo, sempre sta nel mondo,
punto.
Quindi la tendenza è una misoginia risorgente, pazzesca, che però io penso non debba essere usata sia fuori che dentro la Chiesa, non come continuo lamento, rivendicazione, non ci prendono, non sono le donne dove sono, ma non per farci avanti noi, per ragionare del perché. Sì, c'è questa crescente misoginia, ma c'è anche la scelta delle donne da ritrarsi dal potere. Qui si apre tutta un'altra questione. Che era
stiamo
un po'
aprendo un sacco di finestre che poi un po' chiuderemo magari in tante altre puntate. Introvigne, proprio su questo punto, sul 2, no? Perché era una delle cose di cui si discuteva oggi in apertura con Enzo Bianchi. Dietro a quel 2, dietro a quella paura del 2, c'è appunto forse anche la paura che il mondo è più grande, più ricco, più vasto, più diverso di quanto siamo, da quanto a lungo si è pensato che fosse. C'è anche questa paura per l'ingresso effettivo a tutti i livelli del mondo femminile dentro la Chiesa, e non soltanto nella Chiesa, dietro il tentativo ricorrente di ritornare alla tradizione.
Ma se posso sdrammatizzare con una battuta, a leggere certi giornali oggi sembra che nessuno si voglia più sposare tranne i preti, nessuno si voglia più sposare tranne le donne.
Certo.
Ma in realtà sono d'accordo con la professoressa Fattorini e con Enzo Bianchi, ci sono dei grandi problemi di ordine teologico ed ecumenico sulla questione del sacerdozio femminile, che però è una delle tante sfaccettature di una questione più grande. Se non l'avesse detto la collega, l'avrei detto io, che quello che è avvenuto, cioè la posizione di sottosegretario ai rapporti con gli stati della segreteria di Stato, è una posizione cruciale, è lo snodo per cui passa il rapporto con i capi di Stato e con la politica mondiale. E il fatto che questa posizione sia stata affidata ad una donna è un fatto, se me lo consente, molto più importante del libro del cardinale Sarai, che invece ha avuto molto meno rilievo, assolutamente.
È verissimo.
E quindi io penso che nella Chiesa ci siano delle autostrade che si aprono davanti a con dei blocchi che indubbiamente sono dei blocchi non di ordine teologico o canonico o dogmatico, sono dei blocchi di ordine storico e sociologico. E se Francesco comincia, come dice sempre, lui avvia dei processi che poi saranno molto lunghi nel tempo, ma se Francesco comincia a rimuovere questi blocchi, noi potremo vedere una Chiesa in cui questi casi, queste scelte si moltiplicheranno, con molte donne in posizione di grande autorità e perché no potere, e questo a prescindere dell'evoluzione lentissima e forse secolare del discorso ministeriale, che è un discorso molto molto più difficile e complesso.
Grazie Massimo Introvigne, ricordiamo direttore del CESNO, Centro Studi sulle Nuove Religioni. Grazie per essere stato con noi, Introvigne. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Le chiedo un'ultima cosa, Emma Fattorini, rispetto più in generale, lei ha anche esperienza politica, in generale si assiste, proprio l'ultima cosa che le possiamo chiedere, sembra di assistere a un momento di grandi conquiste, pensiamo al caso della, diciamo, della condizione femminile, veramente in Italia un po' si è stupiti perché si ritornano a discutere, a proporre temi che sembravano assolutamente sorpassati, e poco fa accennava, credo, a questo anche Introvigne con certi libri che sembrano dire no, in realtà è soltanto reazione, è il fatto che veramente il mondo sta cambiando e quindi chi è stupefatto, chi è preoccupato dice no, torniamo alle regole, torniamo alla tradizione, oppure è proprio un cambiamento, si torna veramente indietro, è soltanto una mossa reattiva che vuol dire che però le cose sono cambiate, oppure è veramente un momento di controrivoluzione, per usare altri termini?
Beh, una domandona finale.
Così non ha tempo per rispondere.
Pazzesca, sì, no? Perché questo discorso sulla dimensione apocalittica, allora c'è un elemento reattivo. C'è però un cambiamento che non è queste sorti meravigliose e progressive. Cioè noi abbiamo un problema, pensiamo alla crisi della globalizzazione, ci sono degli elementi anche di realtà che sollecitano questa reattività, così reazionaria, avremmo detto un tempo, perché il termine è proprio questo.
Il termine è quello.
Perché ci sono sempre delle ragioni, qui non è la politica, è la storia che parla, e la storia ci dice questo, che quando avvengono, pensiamo agli anni 30, agli anni 20, tanto nominati in questo periodo, perché? Perché certe cose non venivano risolte, perché allora non si rispondeva alla modernizzazione se non in modo autoritario, perché non c'erano risposte dalla politica liberale, adesso senza entrare nei modelli del passato,
secondi.
Ma no, ecco, voglio dire che non è solo che ci sono i cattivi e i buoni e i cattivi reagiscono ai buoni, ci sono dei problemi irrisolti che i buoni farebbero bene, io penso al politically correct quando diventa vuoto, estremo, senza sostanza,
a cominciare ad affrontare,
capito,
come diceva Mao Zedong, no? Il tempo è di crisi, quindi allora è un grande tempo.
Se non citerai Mao Zedong, ma
va bene, grazie Emma Fattorini, speriamo di averla presto qui da Uomini e Profeti.
Prego,
sono
grazie
le 10,
a voi.
14 minuti, un secondo, vi ricordo il progetto Arca, si muore di freddo, non essere freddo, donate al 45582, non lasciamo solo le persone senza tetto, e vi ricordo anche che domani, domenica 19 gennaio, terza puntata del ciclo con Anna Foa, due città occupate, Parigi e Roma, nell'orrore del nazismo, che mette a confronto la situazione degli ebrei a Roma e a Parigi negli anni dell'occupazione nazista. Ricordiamo, gennaio è il mese della memoria della Shoah, che culmina nella giornata del 27 gennaio. Sono le 10, 14 minuti, 33 secondi, finisce qui questa puntata di Uomini e Profeti, l'appuntamento con noi a sabato prossimo. Редактор